Una serie di crimini sconvolge la Germania. Un fantasma assassino e manipolatore. Ed una caccia lunga più di 10 anni. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della donna senza volto. Per quanto ci sforziamo di comprendere tutto ciò che ci accade e che osserviamo nel mondo, c'è sempre un brusio di fondo, una sensazione, come se ci fosse qualcosa che non ci è dato sapere, ma che esiste di fronte a noi. Si nasconde nelle leggende metropolitane, tra i sentito dire, i boschi fuori città e i racconti dei vecchi di paese. È quel leggerissimo brivido che scrolliamo di dosso quando ci sentiamo osservati o quando qualcosa non ci torna e ci rassicuriamo con «io non credo a queste cose». Ma rimane sempre e comunque quella minuscola briciola nel retro del nostro cervello che dice «e se mi sbagliassi?». Dalla Cina all'America, fino al Sudafrica e alle terre slave, lo shapeshifter più conosciuto nelle leggende può cambiare la sua forma in modo da apparire come qualsiasi persona vivente, morta o immaginaria. È una creatura senza pietà, mosso da gelosia, avidità e sentimenti rabbiosi. Ogni paese lo racconta a modo suo. In Germania prende il nome di Aufhocker. L'Aufhocker attende che cali il buio, quando il traffico si spegne e in strada c'è solo il vento e qualche povero uomo solo. Spesso si finge un'anziana signora triste, altre una splendida giovane disponibile. Cerca vagabondi e uomini che tolgono la fede dal dito appena escono di casa. Li attira e poi salta loro sulle spalle, soffocandoli d'angoscia ed oppressione, fino a che non muoiono. Non ce lo si può scrollare di dosso ed è impossibile da uccidere. Lo shapeshifter colpisce vicino ponti, incroci, boschi, cimiteri o in vicoli e sentieri secondari. Si dice che a volte strappi le gole degli umani, altre invece li uccide per sfinimento. Non si sa se sia il risultato di esseri umani consumati da sentimenti negativi o se sia in qualche modo una creatura figlia della natura. Fatto sta che, a detta di molti, è là fuori. Assume le sembianze di ciò che desideriamo o di persone a noi care. Può imitare voci a noi familiari e non mostra il minimo rimorso o empatia. Forse vi state chiedendo perché io mi diverta a spaventarvi con ridicole leggende metropolitane. Beh, il famoso velo dell'ignoto a volte si solleva, a volte lascia passare qualcosa, altre permette di dare uno sguardo dall'altra parte. In alcuni casi invece è solo un'illusione. Ed il caso di oggi forse ricade proprio in uno di questi momenti. Un puzzle con dei pezzi mancanti, un domino di eventi senza la pedina iniziale. È la storia di 3 persone, o forse no, è la storia di una persona sola, o forse non è nemmeno una persona, forse è solo il vento che sibila alla finestra. È il 23 maggio del 1993, nella città di Ida Oberstein, a 70 km da Berlino. Lisa Schlanger è una dolce signora di 62 anni. Attualmente in pensione dopo aver dedicato la sua vita all'occuparsi dell'amministrazione di una delle chiese di zona. Come ogni settimana, Lisa ha appena infornato 2 torte al limone. Le piace avere sempre qualcosa di pronto in caso vengano ospiti. E poi adora cucinare. La casa è ordinata. Lisa ci tiene. Ed il tavolo da pranzo è decorato con un colorato mazzo di fiori tenuto insieme da un filo di ferro. Lisa lo annusa tra una faccenda e l'altra. È serena e canticchia con gioia. Passano 3 giorni. La vicina di casa della signora Schlanger arriva di fronte alla porta dell'abitazione di quest'ultima. È una consuetudine ormai. Sono abituate a trovarsi spesso per chiacchierare di fronte a una tazza di tè o una fetta di torta al limone. La donna suona il campanello, ma non riceve risposta. Prova allora a bussare e a chiamare l'amica, ma non avverte nessun suono. È strano. Così prova ad abbassare la maniglia e la porta si apre. La donna entra chiedendo permesso e chiamando a gran voce l'amica. Ma non fa in tempo a fare più di 3 passi che si imbatte nel corpo riverso a terra di Lisa Schlanger. Il mazzo di fiori ora è sparso sul tavolo zuppo d'acqua. Ed il filo di ferro che teneva ordinati i fiori, ora, è stretto intorno al collo di Lisa, strangolata con una tale forza da far penetrare il metallo all'interno della carne. Interviene la polizia. La brutalità dell'omicidio, unita alla forza necessaria per sopraffare la vittima e infliggerle le ferite, fa supporre immediatamente che l'assassino della donna sia un uomo. Gli agenti e la scientifica controllano la casa, ma un esame approfondito della scena del crimine non propone nessuna pista né prove tangibili. Il filo è molto comune, acquistabile in diversi negozi di ferramenta. L'assassino non ha lasciato né impronte digitali né impronte di piedi. Pur essendo rimasto illeso, lo Yorkshire Terrier di Lisa non ha fatto un fiato al momento dell'aggressione, che sembra essere avvenuta la mattina del ritrovamento o al massimo il giorno prima. Ci si interroga. Forse Lisa conosceva il suo assassino. Ecco perché il cane non ha abbaiato. Forse era noto in casa e la signora potrebbe averlo accolto, ignara delle reali intenzioni dell'uomo. Vengono sequestrati diversi oggetti e catalogati come prove, tra cui una tazza da tè floreale dai colori vivaci che si trovava in cucina. Come da routine si bussa alle porte dei vicini di casa e si chiede se qualcuno abbia visto o sentito qualcosa. Un vicino riferisce di aver visto qualcuno, forse un venditore, lasciare la casa di Lisa nei giorni precedenti al ritrovamento del cadavere. Portava una valigetta con sé e aveva una figura da culturista. I detective si concentrano quindi su questa pista, anche perché è l'unica che hanno. Ma l'uomo non verrà mai identificato. Passano 8 anni e l'omicidio di Schlanger finisce nella pila dei casi irrisolti. 26 marzo 2000. Siamo a 300 km a sud della scena del crimine del caso Schlanger, a Flyboard, Brisbane. Josef Wasenbach è un antiquario che vive solo in una piccola abitazione decente al suo negozio. Sta sistemando alcuni vestiti quando sente bussare alla porta. L'uomo si avvicina, la apre e fa entrare la persona che è di fronte a lui. Ma appena si volta, questa gli sferra un colpo alla nuca con un oggetto pesante e continua a colpirlo ripetutamente fino a che l'uomo non crolla a terra esanime. La polizia trova il corpo di Josef sul pavimento. Oltre ad avere il cranio rotto, è stato strangolato con un pezzo di filo di ferro da giardino. In casa mancano 125 euro all'appello. Il corpo e i vestiti dell'uomo vengono analizzati e viene rinvenuto un profilo di DNA straniero, presumibilmente proveniente dal suo assassino. Lo stesso profilo risulta presente anche nella sua cucina, su un bicchiere e nel negozio di antiquariato di Josef, adiacente alla sua casa. Il campionamento trovato sull'insegna degli orari della vetrina del negozio indica che l'assassino è stato abbastanza sfacciato da girarla da aperta a chiusa. Il profilo del DNA viene inserito nel database nazionale della Germania, ma non viene trovata alcuna corrispondenza. Tuttavia, il campione resta registrato nella speranza di poter un giorno identificare l'assassino di Josef. Anche in questo caso, data la brutalità del delitto, si sospetta che l'assassino di Josef sia un maschio. Ma qualcosa cambia irrimediabilmente tutte le carte in tavola. Il DNA rinvenuto dimostra il contrario. Proviene infatti da una donna con origini dell'Europa orientale. Tra i detective c'è anche chi nota qualcos'altro. Anche se separati da quasi un decennio, le somiglianze tra gli omicidi di Lisa Schlanger e Josef Wandelbach sono evidenti. Entrambi avevano circa 60 anni, vivevano da soli e sono stati strangolati con un filo di ferro da giardino. La polizia rispolvera i faldoni del caso Schlanger e le prove prese dalla casa di Lisa vengono riesaminate. Sulla tazza da tè floreale presa dalla cucina viene trovato un campione di saliva residua di una fonte sconosciuta. Confrontato con il campione in archivio dell'omicidio di Josef Wandelbach, i detective scoprono una corrispondenza. La stessa donna sconosciuta di origine europea orientale era presente su entrambe le scene del crimine. Parte la caccia, ma dopo aver seguito quasi 3.000 piste, le autorità non sono in grado di identificare la donna. come per il caso di Lisa Schenger, l'indagine sull'omicidio di Josef è un gigantesco buco nell'acqua. Ma poi accade qualcosa che inizia a far cambiare i toni di questo caso. Nei mesi seguenti, la donna misteriosa si scatena in una serie di crimini in tutta la Germania. Nell'agosto del 2001 viene rinvenuto il suo DNA sulla scena di diverse rapine effettuate in alcuni capannoni da giardino a 200 km dall'abitazione di Josef. Passa un mese. Una roulotte viene scassinata a 200 km più a nord. La saliva della donna ricercata viene trovata su un biscotto mezzo mangiato. Ed attenzione, perché adesso arriva la coincidenza più assurda. Un mese dopo l'irruzione nella roulotte, un bambino di 7 anni sta camminando vicino a casa sua, a 175 km a ovest della città di Gerolstein. Involontariamente, calpesta una siringa usata presente sul sentiero, procurandosi una ferita da ago. Il bambino viene portato immediatamente in ospedale e testato per l'HIV e l'epatite. I risultati sono fortunatamente negativi, ma la siringa contiene tracce di eroina e un piccolo campione di sangue. Ebbene, i risultati dei test rivelano che il sangue contiene lo stesso profilo di DNA della donna sospettata di aver ucciso Lisa Schlenger e Josef Vandelbach e di essersi introdotta nei capanni da giardino e nella roulotte. In sostanza, questa donna sembra ovunque, in ogni stupida situazione, da quella più efferata a quella usata per statistica. La sospettata sembra essere dunque una consumatrice di droghe per via endovenosa, con la necessità di finanziare la sua dipendenza dall'eroina, offrendo un possibile movente per i suoi crimini. Senza ulteriori indizi che suggeriscano la sua identità, come un cattivo di Gotham City, la donna viene conosciuta come la donna senza volto. Passa più di un anno e la sospettata sembra essersi fermata. Infatti non ci sono crimini attribuiti alla misteriosa criminale. Poi nel 2003 riemerge a 220 km a est del luogo in cui la sua siringa usata fu trovata a Gerolstein. Il giorno del Capodanno del 2003, la polizia viene chiamata per un'irruzione in un edificio del centro. Non è stato rubato molto, a parte qualche spicciolo, ma il DNA recuperato dalla scena del crimine corrisponde alla donna senza volto. È tornata, dopo 15 mesi di inattività. Un procuratore di alto profilo che collabora con la polizia parla dell'irruzione, dicendo ai giornalisti che si tratta di un lavoro professionale. Non ha lasciato impronte digitali, ma ha lasciato un sottilissimo strato di pelle, e questo è sufficiente per attribuirle il lavoro. Un anno dopo, nel 2004, il DNA della donna senza volto viene trovato ancora una volta su un fucile a molla usato da un uomo per compiere una rapina in Francia. Sembra quindi che la criminale abbia girovagato per l'Europa lasciando il paese, ma nel maggio del 2005 eccola di nuovo in Germania. All'inizio di questo mese, infatti, un nomade rom di nome Randolph tenta di sparare e uccidere suo fratello. La polizia localizza la pistola usata da Randolph nel fiume Ryan, che si snoda attraverso la città di Worms. Il DNA su un proiettile corrisponde a quello della nostra donna senza volto. Ancora una volta, una coincidenza che ha dell'assurdo. Randolph viene arrestato e accusato di tentato omicidio. E fate bene attenzione a quello che sto per dirvi. L'uomo testimonia che la pistola gli era stata data da suo padre anni prima e dice di non capire come una donna possa essere collegata in qualche modo all'arma da fuoco e ai suoi proiettili. I detective credono che Randolph e la donna frequentino la stessa comunità boema, anche se non si conoscono né interagiscono direttamente. Questo spiegherebbe come e perché la donna senza volto si sposti per l'Europa, trovando accoglienza in ogni luogo che visita senza mai stabilirsi in un posto per molto tempo. Un anno dopo, a 120 km di distanza, nella città tedesca di Saarbrücken, e scusate per il mio tedesco perché non lo conosco, quindi le mie pronunce sono tremende, un appartamento viene scassinato. I vicini hanno visto l'aggressore entrare nella proprietà e sono in grado di fornire una descrizione alla polizia. Parlano di un uomo con capelli castani corti, occhi scuri, ma indovinate un po', la polizia resta sbalordita quando il DNA scoperto sulla scena del crimine risulta positivo alla donna senza volto. Questa rivelazione, unita alle testimonianze, fornisce una possibile risposta al motivo per cui è così complicato rintracciarla. Gli investigatori, infatti, ora sospettano che il loro obiettivo, identificato come un uomo, possa essere una donna transgender. I giornali tedeschi si scatenano. e la Germania sembra sotto lo scacco di un villain degno di un fumetto di Stan Lee. Un portavoce della polizia dice alla BBC: «Non possiamo escludere che il nostro sospetto sia un uomo ora, o che abbia l'aspetto di un uomo. Semplicemente non lo sappiamo». Mesi dopo, il DNA della donna viene scoperto ancora una volta nel villaggio austriaco di Mauthausen. Come le rapine precedenti, anche questa prende di mira un negozio. In questo caso, la donna ha come complici una banda di rapinatori che fa esplodere un dispositivo sotto un tombino vicino a un grande centro commerciale. L'esplosione causa la rottura delle finestre di un negozio di elettronica, permettendo al gruppo di penetrare all'interno e rubare diversi telefoni cellulari prima di fuggire. Sebbene il DNA appartenente alla donna senza volto venga rinvenuto sulla scena del crimine, non vengono trovati altri campioni estranei. La polizia riesce ad arrestare uno dei membri della banda, ma questo dice di non aver mai visto né parlato con una donna e non fornisce nessun indizio riguardo la sua possibile identità. Gli inquirenti si convincono che la criminale abbia in qualche modo costretto o minacciato i suoi complici garantendosi in silenzio. Passano alcuni anni. Arriviamo al 2007. Siamo in una cittadina, a 350 km a sud-ovest di Berlino. Qui incontriamo Michelle. È nata e cresciuta in queste zone. Una volta finita la scuola è entrata in polizia, iniziando il suo addestramento a 19 anni per poi unirsi alla squadra antiterrorismo della Polizia Federale Tedesca. Nel 2007 Michelle ha 22 anni e si trova a distanza a Heidelberg, una piccola cittadina storica dove la donna senza volto ha colpito più di una volta. Michelle sta lavorando sotto copertura per la squadra antidroga. Il 25 aprile si trova in servizio alla guida della sua BMW serie 5 verde e argento. Il suo collega, Martin Arnold, è seduto di fianco a lei. Poco prima delle 14, i due si fermano per il pranzo a Heilbronn, in uno spazio aperto utilizzato per il mercatino delle pulci, che serve come un parcheggio quando non è in uso. Passano pochi minuti, quando alcuni passanti avvertono diversi colpi di pistola risuonare dal parcheggio. I primi soccorritori trovano Michelle stesa a terra, fuori dalla sua BMW. È stata colpita a morte in pieno stile da esecuzione. Anche Martin è stato colpito in faccia. Un proiettile gli si è conficcato dietro l'occhio destro, ma miracolosamente la gente respira ancora. Viene trasportato a tutta velocità all'ospedale più vicino, dove viene soccorso immediatamente. Martin passa un mese in coma. I detective pregano che l'uomo possa rivelare l'identità di chi ha commesso quel crimine con tanta freddezza. Ma al suo risveglio, Martin rivela di non ricordare nulla del periodo precedente l'attacco. Viene istituita una task force speciale, intitolata Commissione Speciale Parcheggio, per indagare sulla sparatoria dei due membri della polizia. Gli agenti costruiscono una rete di tracking che registra tutti i veicoli entro un certo raggio dalla scena del crimine, nella speranza che riveli eventuali indizi. Nel frattempo, una squadra della scientifica esamina la BMW di Michelle. Sia le armi di servizio che le manette sono scomparse, presumibilmente rubate dal loro aggressore. I proiettili sparati contro gli agenti provengono da due pistole diverse, quindi il crimine vede almeno due assalitori. La traiettoria dei proiettili scaricati rivela che l'uomo armato è entrato nella BMW attraverso le porte posteriori ed ha sparato a bruciapelo dal sedile posteriore. È successo così rapidamente che nessuno dei due agenti ha avuto il tempo di estrarre la propria arma. Lavorando sulla teoria che il crimine possa essere un atto di vendetta nei confronti della polizia di Stato, gli investigatori si concentrano sui gruppi noti per covare tale risentimento. Si indagano i senzatetto locali e le comunità colpite dalla droga, ma non si scopre nessuna pista. Il sovrintendente capo della commissione speciale inizia a pensare quindi che il delitto, seppur brutale, possa essere stato compiuto senza un motivo apparente. Un'ipotesi che paradossalmente intavola molti più quesiti che un caso di vendetta. Ma con cosa abbiamo a che fare qui? Passano due mesi, fatti di cazzotti nel muro, chiamate andate a vuoto, due mesi di rabbia per la morte insoluta di una giovane collega. Poi improvvisamente arriva una svolta. I campioni di DNA prelevati dal cruscotto e da uno dei braccioli posteriori di Michelle hanno un riscontro. La donna senza volto è implicata anche in questo omicidio. In seguito a questa rivelazione, la polizia intensifica le ricerche per trovare l'assassino, che nel frattempo si guadagna un nuovo soprannome, il fantasma di Heilbronn. Viene comunicata una ricompensa di 10.000 euro, successivamente aumentata a 15.000, offerta per qualsiasi informazione che possa portare all'identificazione del fantasma. Il membro della banda arrestato in precedenza per aver rapinato il negozio di elettronica a Mauthausen viene interrogato ancora una volta. nonostante la ricompensa offerta, resta in silenzio. Gli alberi cambiano nuovamente colore e dei 18 omicidi indagati dalla polizia di Hillbrow nel 2007, l'omicidio di Michelle è l'unico a essere rimasto irrisolto. Il fantasma, o la donna senza volto, tuttavia, ha appena iniziato. Il suo DNA viene trovato nuovamente 4 mesi dopo l'omicidio di Michelle. Rinvenuto in un giardino condiviso a sud di Hillbrow, a seguito di una serie di furti nelle case della zona. Anche stavolta non è stato rubato niente di importante, solo alcune bottiglie di birra, alcuni peperoni e un grappolo d'uva. Ma questo moderno Belfagor, questa invisibile Carmen San Diego, continua a lasciare briciole di sé. Il suo DNA viene trovato in altre scene del crimine, incluso il furto di un'auto e di materiale informatico da una scuola della città tedesca di Zarlein, così come un'auto rubata da Linz, in Austria. Tutti gli arrestati in relazione a questi crimini rifiutano di fare il nome del fantasma e negano l'implicazione di una donna. Gennaio 2008. 3 uomini si recano nella città tedesca di Happenheim, 80 km a nord-ovest di Hillbrow. Pianificano di comprare auto usate da trasportare a casa per rivenderle. I loro corpi vengono ripescati dal fiume Reno dopo aver viaggiato 25 km a valle. Per gli omicidi vengono fermati subito 2 uomini, uno dei quali lavora come informatore della polizia. Quest'ultimo aveva precedentemente ricevuto una station wagon dalla polizia locale e l'ha usata per trasportare i corpi prima di gettarli nel fiume. L'auto viene esaminata a fondo. Il tappeto all'interno è macchiato del sangue delle vittime. La scientifica prende dei tamponi dal tappeto. Tra i vari profili scoprono anche il DNA del fantasma. I suoi complici si rifiutano di consegnarla, implicandosi invece a vicenda come assassini. I detective sono assolutamente senza parole. Ma chi diavolo è questa donna senza volto e che razza di potere ha se tutti si rifiutano di fare il suo nome o anche solo ammettere che ci sia una femmina dietro la figura del fantasma? Insomma, tutti i criminali, non importa quanto furbi, organizzati o intelligenti, alla fine sbagliano. La speranza ora è solo quella di riuscire a catturarla prima che uccida di nuovo. Ma arriviamo tristemente al 22 ottobre del 2000, a Winsburg, 6 km a est di Hillbrow. Diana Pavlenko, infermiera di 45 anni, sta terminando le faccende di casa sua. Dopo aver pulito alcuni piatti, chiude a chiave la porta ed esce di casa. 4 giorni dopo, il suo corpo viene trovato vicino all'ospedale dove lavora. Con orrore, il DNA del fantasma viene trovato nell'auto di Diana. I colleghi la descrivono tra le lacrime come una persona amichevole e simpatica, ma anche estremamente riservata. Nessuno sa molto della vita privata di Diana, anche se hanno lavorato con lei per almeno 20 anni. La sua vicina di casa racconta di come riuscisse a scorgerla solo quando quest'ultima andava sul balcone a stendere il bucato, altrimenti rimaneva in casa di solito con le tende chiuse. L'omicidio di Diana offre agli investigatori la rara opportunità di restringere il campo dei sospetti. Se la vittima era tanto schiva e riservata, forse la donna senza volto è stata un paziente dell'ospedale. Il reparto psichiatrico cura 80 pazienti all'anno tra i 18 e i 62 anni. La polizia tenta di parlare con alcune persone nella struttura, ma le leggi sulla privacy impediscono loro di accedere alle cartelle dei pazienti e quindi non riescono a ottenere indizi più preziosi. Il medico capo del reparto si dimostra abbastanza riluttante all'idea che una paziente donna possa essere responsabile dell'omicidio della sua collega. Quando Diana Pavlenko è scomparsa, è stata fuori servizio per una settimana. Durante questo periodo, nessun paziente è mancato all'appello. Al funerale di Diana, un testimone nota una presenza particolare e un po' inquietante. Descrive un uomo trascurato, non rasato, che nessuno dei presenti conosce. Il tipo di persona che ti fa trasalire se lo incroci in un vicolo buio. L'indagine sull'omicidio di Diana arriva tristemente alla stessa conclusione delle altre e viene presto relegata agli archivi dei cold case. Il fantasma, la donna senza volto, questo shapeshifter, questa creatura misteriosa sempre un passo avanti agli inquirenti, senza posa, instancabile e non permette un attimo di pausa. Alla fine del 2008, il fantasma è ormai in fuga da oltre 15 anni. Il suo DNA è collegato a quasi 40 crimini maggiori e minori che vanno dai piccoli furti all'omicidio. La serie di crimini del fantasma si diffonde in tutta l'Europa centrale, con la Germania al primo posto per numero di colpi. La donna senza volto si collega inoltre a più di una dozzina di crimini in Austria, Le cose che si sanno sono pochissime. Si sposta spesso, fa uso di droga e forse in passato ha avuto un trattamento psichiatrico. Ma una cosa è certa, è una donna. Beh, non è un gran bel numero di indizi per 15 anni di indagine. Questo vi fa capire quanto questo caso sia assurdo. Diversi uomini erano stati arrestati in relazione ai crimini che coinvolgevano il fantasma, ma il loro coinvolgimento era solo la punta di un iceberg. Minuscoli filamenti di DNA maschile erano stati scoperti in diverse scene del crimine, suggerendo che il fantasma aveva complici in Albania, Croazia, Francia, Iraq, Polonia, Romania. I DNA maschili non vengono mai trovati due volte, suggerendo che il fantasma raccoglie e scarta complici con lo stesso disinvolto abbandono con cui uccide. Viene stilato il profilo criminale. Cito: il fantasma è in grado di proiettare un'aura di normalità, pur essendo tutt'altro. È costretto ad uccidere per alimentare la sua dipendenza dalla droga, riducendo così la vittima allo status di un oggetto senza valore. Questi tratti psicopatici si sarebbero formati in un'età molto precoce. Azzarderei che la polizia sta cercando qualcuno che proviene da una vita familiare danneggiata. Forse un orfano, un bambino in affidamento, un bambino che è stato abusato o i cui genitori erano tossicodipendenti. Quello che non quadra affatto è l'omicidio del poliziotto e il tentato omicidio del suo compagno. A meno che non abbiano pensato che avrebbero avuto della droga, l'atto può essere visto come l'ultimo sfogo contro l'autorità. All'inizio del 2009, 800 donne sospette vengono sottoposte al test del DNA, ma nessuna corrisponde al profilo genetico del fantasma. Il costo dell'indagine è ormai alle stelle, oltre 12 milioni di euro. I media di tutto il mondo conoscono il caso della donna senza volto, la criminale più ricercata della Germania. Passa il tempo, arriva il 2009. A marzo, un cadavere maschile gravemente bruciato viene scoperto in Francia, lungo il confine franco-tedesco. L'uomo risulta sfigurato oltre il riconoscimento. Le autorità francesi pensano che possa essere un richiedente asilo scomparso 7 anni prima. Così confrontano le sue impronte digitali con quelle dei suoi documenti. Ma le dita del cadavere sono così bruciate da non permettere il rilevamento delle impronte. In alternativa, le autorità tentano allora di tamponare i suoi documenti di richiesta d'asilo, sperando che una minima traccia dei suoi polpastrelli sia ancora presente sulla carta. Gli inquirenti sono fortunati. Si trova una piccola traccia di DNA, permettendo un confronto con i resti bruciati. I risultati sono sorprendenti. L'unico DNA estratto dalla carta è femminile e corrisponde al fantasma. Ma il richiedente asilo che aveva fatto la domanda era sicuramente maschio. Questa rivelazione costringe gli investigatori di tutta Europa a ripensare a tutta la vicenda. Ed improvvisamente arriva l'intuizione, la soluzione. Non si erano resi conto che la risposta era stata davanti ai loro occhi per tutto il tempo. In Germania, a 90 km a sud di Heilbro, è situata l'azienda di produzione Grinder Bio-One. L'azienda è specializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti da laboratorio di alta qualità. Durante il periodo in cui il fantasma stava seminando il caos, Grinder Bio-One era impegnata nella produzione di tamponi di cotone da utilizzare nei laboratori di tutta Europa. Venivano anche usati da alcuni dipartimenti di polizia per raccogliere il DNA sulle scene del crimine. Nell'impianto di produzione di Grinder Bio-One, in Germania, lavorava una donna di 71 anni. Impiegata da molto tempo, si occupava proprio del confezionamento dei tamponi di cotone di origine est europea. Questa donna era il fantasma, la donna senza volto. Tuttavia, era completamente innocente di qualsiasi crimine. All'insaputa sua e di tutti, aveva contaminato i tamponi con il proprio DNA. Questa scoperta, fatta nel 2009, arriva come un fulmine a ciel sereno nel momento in cui gli investigatori realizzano che il DNA del fantasma si presenta solo sulle scene del crimine dove vengono usati i tamponi di cotone Grinder Bio-One. I laboratori del crimine che avevano usato tamponi di altre fonti non hanno mai avuto un caso attribuito al fantasma. Lasciate che vi spieghi. I tamponi erano commercializzati come sterili. E lo erano. Erano stati trattati per rimuovere tutti i germi, i funghi e i virus. Ma il processo non distruggeva il DNA. Semplicemente non erano stati progettati per raccogliere materiale genetico. Quindi i tecnici forensi di 3 nazioni hanno trovato per anni lo stesso DNA in decine di scene del crimine, perché era già presente sui tamponi sterili in uso alla scientifica. Grander BioOne International annuncia che i tamponi, sterilizzati con radiazioni ionizzanti e sterili per scopi medici, non sono mai stati certificati per l'uso dell'analisi del DNA, poiché qualsiasi contaminazione esistente non può essere rimossa dalla sterilizzazione. La rivelazione che il fantasma non sia altro che un'ignara anziana operaia cala come un mantello di vergogna e imbarazzo sulla polizia tedesca. Un membro dell'Associazione degli Avvocati di Berlino dice al Times che l'analisi del DNA è uno strumento perfetto per identificare le tracce. Quello che si deve evitare è il dare per scontato che il proprietario della traccia sia automaticamente il colpevole. La prova del DNA su una scena del crimine non dice nulla su come ci sia arrivato. C'è una buona ragione per non permettere condanne sulla base delle sole prove circostanziali del DNA. E noi ne abbiamo già parlato a Direful Tales, in casi molto meno eclatanti di questo. Dopo aver appreso che il fantasma non esiste, decine e decine di crimini in tutta Europa vengono ripresi in mano e riesaminati. Mentre i detective si erano infognati per anni in una storia degna di Hercule Poirot, i veri colpevoli la facevano franca tra un delitto e l'altro. Ricordate la commedia americana La Pantera Rosa? Segue la storia di un ispettore maldestro di nome Jacques Clouseau, che dà la caccia a un ladro di gioielli conosciuto come il Fantasma, prima che possa mettere le mani su un diamante inestimabile chiamato La Pantera Rosa. Il film fu un successo internazionale e ispirò una serie di cartoni animati spin-off con lo stesso nome. Beh, 2 anni dopo l'identificazione del fantasma, la polizia non è ancora lontanamente vicina a risolvere i molti omicidi falsamente attribuiti all'anziana operaia, compreso quello dell'agente di polizia Michelle. Ma all'inizio di novembre 2011, alcuni media tedeschi ricevono un DVD. Inserito il disco in un lettore, sullo schermo appare un personaggio riconoscibile dei cartoni animati, la Pantera Rosa. Passeggia in una città sconosciuta, con l'iconica colonna sonora dello show in sottofondo. La Pantera Rosa bombarda poi un negozio di alimentari. Improvvisamente, un filmato reale ripreso nel 2001 in un negozio bombardato a Colonia, in Germania, appare sullo schermo. L'inquietante video continua con la Pantera Rosa che guarda la televisione mentre vengono mostrate una dopo l'altra immagini orribili di vere vittime di omicidio e le relative scene del crimine. Poco prima della conclusione del DVD, la Pantera Rosa, seduta su una sedia, reclina lo schienale mentre guarda i filmati dei media dal funerale dell'agente di polizia Michelle. Poi l'immagine di un'arma da fuoco appare sullo schermo. È l'arma di servizio di Michelle, rubata dal suo assassino subito dopo il suo omicidio. Il DVD, poi, termina con una Pantera Rosa esasperata che indica con un cartello sullo schermo che riporta le parole National Socialist Underground. Stop. Mettiamo in pausa. Fermiamoci un attimo. Cambiamo libro, cambiamo canale. Perché adesso è il momento che io vi racconti un'altra storia. Ulva Vernand e Ulva Muntlos sono cresciute nella città di Jana, 300 km a nord-est di Hebrew. Jana era stata a lungo un cuore pulsante per quelli con opinioni radicali di estrema destra. Il club giovanile dove le due Ulva si incontrano da adolescenti serve come luogo dove i giovani possono trovare altri con opinioni di estrema destra. E quando Bianca Schoeffer divenne membro dello stesso club, lei e Ulva Muntlos si innamorano rapidamente. Il giorno del suo 19° compleanno, però, Bianca incontra Ulva Bernard e sviluppa forti sentimenti romantici per lui, iniziando un triangolo amoroso. Insieme, il trio fonda il gruppo terroristico neonazista National Socialist Underground, o NSU. Passano gli anni 90 a fare a botte con gruppi di sinistra per le strade. I due ragazzi maschi si rasano la testa e si vestono in modo consono alla scena neonazista dell'epoca. Visitano il memoriale della Shoah, si vestono con uniformi SS fatte in casa e inventano un gioco da tavolo il cui vincitore è la persona che manda più ebrei nei campi di concentramento. Insomma, gente tranquilla e ben inquadrata nella società. I tre provenivano da famiglie ben rispettate. I loro genitori trattano l'interesse dei loro figli per il neonazismo come una fase passeggera, ma è tutt'altro che un passatempo. Questa fissazione, infatti, consuma ogni aspetto della loro vita. I tre lavorano persino in un negozio che vendono armamenti nazista sotto banco e l'NSU ha appena iniziato. Nell'aprile del 1996, uno dei due ragazzi appende Da un ponte di un'autostrada il torso di un manichino con scritto sopra la parola ebreo e una stella di David incollata sul petto. Collegati alla bambola ci sono dei fili che portano una scatola di cartone che recita «Attenzione alla bomba». Sebbene sia una bufala, l'impronta digitale del ragazzo viene trovata sul finto ordigno, permettendo alla polizia di effettuare un rapido arresto. Uwe Bernhard aveva già una lunga fedina penale, che comprendeva reati per messa in pericolo del traffico stradale, resistenza a un pubblico ufficiale, estorsione, lesioni, sedizione, violazioni delle leggi sulle armi, eccetera. Ma aveva anche dei difetti. Comunque viene assolto per l'incidente della bomba, in quanto sì, ha maneggiato la scatola, ma non c'è nulla che provi che sia lui quello che l'ha creata. Viene comunque messo dentro, scontando poco più di 2 anni di detenzione minorile per il possesso di 3 CD di estremisti di destra che intendeva vendere. Questo, insieme alla sua storia criminale, è sufficiente per toglierlo temporaneamente dalla strada. 2 anni dopo, nel gennaio del 1998, la polizia riceve una soffiata ed entra a perquisire il garage del ragazzo. All'interno trovano 4 kg di dinamite, sufficiente a causare una grande esplosione. Tuttavia, a questo punto, i 3 membri della NSU, i 2 Uwe e Bianca, sono già lontani, in fuga. Si nascondono in un appartamento a 85 km di distanza e usano documenti falsi e pseudonimi per evitare il riconoscimento. Mentre gli ufficiali tedeschi danno la caccia al fantasma, i 2 Uwe si scatenano in una furia omicida non collegata a nessuno dei crimini del fantasma, nutrendo un intenso odio per gli immigrati turchi. I 2 uomini prendono di mira la popolazione turca, con Bianca che assiste alla pianificazione degli attacchi. Il 9 settembre 2000 sparano e uccidono un fioraio mentre è seduto sul suo furgone di lavoro a Norimberga. La polizia inventa un movente per il crimine che coinvolge la malavita turca. Nonostante la moglie della vittima abbia sempre negato questa teoria, la polizia è sempre rimasta ferma nella sua opinione. Quando altri 3 cittadini turchi vengono trovati morti, la polizia è certa che tutto sia collegato alla banda. Nel frattempo, la NSU continua la sua serie di attacchi. Inviano una bomba travestita da regalo di Natale a un negozio di alimentari di proprietà di una famiglia turca. Quando il proprietario del negozio apre il regalo, la bomba esplode. Nessuno resta ucciso, ma la figlia del proprietario del negozio è gravemente ferita. In seguito a ciò, la NSU si nasconde per 3 anni. Riemergono nel febbraio del 2004 per uccidere il direttore di un ristorante di kebab. 4 mesi dopo, piazzano la bomba a chiodi in una trafficata strada commerciale vicino Colonia, in una zona con un'alta popolazione turca. L'esplosione ferisce 22 persone. Nei 2 anni successivi, altri 3 uomini turchi vengono uccisi. La polizia è ben consapevole dello schema, ma è talmente convinta che si tratti di un conflitto interno da non fare altre indagini. Un'altra sparatoria nel giugno del 2006 si crede sia collegata, ma poiché la vittima è di origine greco-tedesca, gli investigatori non possono essere certi che tutte queste sparatorie, commesse in realtà dalla NSU, siano le stesse, in quanto sono tutte fatte in stile d'esecuzione. Le vittime vengono colpite in faccia mentre guardano direttamente il loro assassino. L'arma usata è una pistola semiautomatica CZ-83. Gli sforzi della polizia per restringere il campo dei colpevoli sono ostacolati dalla loro continua supposizione che siano membri della malavita turca. Mantengono questa idea nonostante le prove dimostrino il contrario. 2 degli omicidi infatti sono avvenuti vicino a stazioni di polizia, qualcosa che la malavita eviterebbe a tutti i costi. I testimoni hanno riferito che 2 uomini di aspetto tedesco o dell'Europa dell'Est erano stati visti fuggire dalle scene degli omicidi, in bicicletta. Anche se un gruppo terroristico di destra viene brevemente sospettato dalla polizia, il collegamento con la NSU non viene mai fatto fino a che non viene visionato il DVD della Pantera Rosa. Il 4 novembre 2011 i 2 Uwe indossano maschere da guerriglieri e tentano una rapina nella città tedesca orientale di Eisenau. Le rapine sono il mezzo della coppia per finanziare l'NSU. I loro sforzi falliscono e la coppia è costretta a fuggire. Si rifugiano in una roulotte dove si nascondono aspettando che tutto passi. Ma i 2 uomini sono completamente ignari del fatto che sono stati seguiti dalla scena della rapina fino alla loro attuale posizione. Quando si rendono conto di essere circondati, i 2 Uwe decidono di morire insieme. Dopo aver dato fuoco alla roulotte, si sparano. Tra i resti della carcassa della roulotte vengono trovate diverse armi da fuoco, compresa quella rilasciata all'agente di polizia Michel. Poco dopo l'omicidio di Michelle, Bianca sa del suicidio di entrambi i suoi amanti. Più tardi, quel giorno, alle 17, svuota una tanica da 10 litri di benzina in tutto l'appartamento che il trio usava come nascondiglio. Bianca poi fa un'uscita precipitosa con i due suoi gatti domestici in gabbia. Ha con sé anche 15 copie del DVD della Pantera Rosa che il gruppo aveva montato. Mentre si allontana, il muro dell'appartamento esplode e le fiamme avvolgono l'edificio. Bianca si avvicina a una donna che passa e mette ai suoi piedi le gabbie con i suoi gatti. Chiede alla sconosciuta di badare ai suoi animali per un minuto e poi scappa. Tra le macerie gli investigatori trovano diversi articoli di giornale su omicidi commessi sui migrati turchi, diverse migliaia di euro in contanti e assegni, una pistola e un paio di manette. Le manette sono dell'agente Michelle. Il test sulla pistola rivela che è l'arma usata negli altri 9 omicidi attribuiti alla NSU. Nel frattempo, Bianca è in fuga. Attraversa la Germania. Durante i suoi viaggi, spedisce le copie dei DVD delle Pantere Rosa ai vari media. Le confessioni della NSU fanno presto notizia a livello nazionale. L'8 novembre 2011, 4 giorni dopo la morte dei due Uva, la polizia locale di Jana, dove è stata fondata la NSU, riceve una chiamata. Quando un ufficiale di polizia risponde, viene accolto da una voce femminile.
Parla Bianca Schöfer, sono io quella che state cercando.
Bianca si consegna all'autorità. Viene accusata di tutti i crimini attribuiti alla NSU. Questo include gli omicidi dei 9 uomini turchi, i 2 attentati, il tentato omicidio dell'agente Martin Ardol e l'omicidio della sua partner di polizia, l'agente Michelle. 4 uomini vengono anche accusati come complici e processati con Bianca per aver procurato armi alla NSU e per essere stati complici degli attentati. Dei 4 uomini, solo uno, un ex neonazista, ha mostrato un vero rimorso per il suo ruolo negli omicidi. Il fallimento della polizia tedesca nel riconoscere che gli omicidi di cittadini turchi non potevano essere altro che un conflitto interno al ventre criminale della comunità ha provocato l'indignazione dell'opinione pubblica. La polizia tedesca è stata persino accusata di chiudere un occhio sugli estremisti di destra. È proprio questo livello di ignoranza che ha permesso alla NSU di funzionare senza problemi per 13 anni. In risposta alle critiche, il presidente della Federal Intelligence Agency, così come diversi altri alti funzionari della sicurezza, si sono dimessi dalle loro posizioni. Anche il titolo informale dell'indagine sui crimini, Crimini Kebab, è stato criticato perché profondamente offensivo per la comunità turca. Solo 2 delle vittime lavoravano in negozi di kebab, e anche così, le sfumature razziali e comiche del nome erano evidenti. Si è fatto poco per descrivere la gravità dei crimini e il dolore delle persone colpite. Il processo contro Bianca e i suoi 4 complici inizia nel 2013, supervisionato da una giuria. L'aula si riempie di neonazisti. Bianca parla a malapena, lasciando il suo avvocato a comunicare per conto suo. Le famiglie delle vittime, che avevano sperato in qualche risposta sul perché i loro cari erano stati presi di mira, vengono lasciate in gran parte all'oscuro. L'accusa sostiene che Bianca sa esattamente cosa stava facendo ed è sempre un membro attivo della NSU, affermando che il motivo di tutti questi crimini è un'ideologia di estrema destra, il sogno febbrile di un paese libero da stranieri e l'intenzione di scuotere un paese libero e amichevole fino al suo nucleo per preparare il terreno per un disgustoso regime nazista. Il processo dura 437 giorni e coinvolge 73 diversi avvocati e centinaia di testimoni. Tutti gli imputati sono riconosciuti colpevoli. Le condanne per i 4 complici vanno da 2 a 10 anni di prigione. Bianca riceve la condanna all'ergastolo. L'NSU Watch, un'alleanza di antifascisti e antirazzisti dedicata a seguire il movimento NSU e a diffondere la conoscenza dei neonazisti, ha commentato: il tribunale sta disperatamente sostenendo che la NSU è una cosa del passato, che il terrorismo di destra non esiste più. I risultati delle udienze principali, delle commissioni d'inchiesta e le nostre ricerche dimostrano che la NSU è una rete. Esiste ancora e non era un gruppo di 3 solitari. Persisteremo finché le famiglie, il pubblico e tutti noi non conosceremo l'identità di tutti i sostenitori della NSU e finché non saranno ritenuti responsabili. Vogliamo giustizia. Il motivo per cui la NSU ha preso di mira gli agenti di polizia Michelle e Martin Ardol rimane un mistero. L'idea che siano stati presi di mira per le loro armi di servizio o per le droghe sequestrate, anche se prontamente accettata all'inizio, ha perso consistenza nel tempo. Da allora è emersa un'altra teoria che aiuta a far luce sul perché i criminali siano usciti dal loro tipico modus a sfondo razziale e abbiano preso di mira due agenti di polizia. Michelle aveva una cugina di nome Anya, che era anche un ufficiale di polizia. Anya ha detto a una commissione parlamentare che sua figlia potrebbe aver avuto dei legami con un gruppo neonazista chiamato Blood. E anche Anya ha ammesso di aver avuto legami con la scena di estrema destra in passato, compresi i sostenitori dell'NSU. Ha dichiarato che anche suo padre, ex ufficiale di polizia, e suo marito, un agente di sicurezza, avevano legami con gruppi neonazisti. L'inchiesta ha concluso che forse Michelle sapeva troppo sul funzionamento della NSU. Fu anche stabilito che almeno 2 delle 10 autorità, compreso l'investigatore capo assegnato al caso di Michelle, un tempo avevano fatto parte del gruppo suprematista bianco del Ku Klux Klan. Questo ha spinto a speculare sul fatto che la polizia stesse intenzionalmente chiudendo un occhio sugli attacchi compiuti dalla NSU. Nel 2016 è stato finalizzato uno standard internazionale per ridurre al minimo il rischio di contaminazione del DNA umano nei prodotti utilizzati dalle autorità per raccogliere materiale forense. Molti degli omicidi attribuiti al fantasma rimangono irrisolti. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete trovare i nostri social e tutte le informazioni visitando il sito direfultales.com. Io mi scuso ancora per le mie pronunce orribili in tedesco, ma veramente non conosco la lingua. Detto questo, vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.